Da una domanda che nasce da una frase che sento molto spesso nelle chiese e lavorando con, beh pure con i PowerPoint, lavorando con i giovani viene spesso fuori. I giovani sono il presente o sono il futuro della Chiesa? Perché può sembrare una domanda abbastanza banale, ma è di fondamentale importanza che la Chiesa cerchi di capire quando il giovane, se il giovane è il presente o il futuro della propria chiesa. E per giovane intendo, facciamo così, ragazzi dai 15 ai 25, no? Teniamo quel range lì, anche se poi verso i 40 sia la nuova giovinezza, verso i 60 la triplice giovinezza e i 70 andando via così, però teniamo quel range lì, dai 15 ai 25 anni. Quindi chi ha 15 ai 25 anni, spero che queste riflessioni possano far del bene, ma l'obiettivo non siete voi, l'obiettivo sono quelli che sono sopra i 25 anni. In queste riflessioni. Cos'è il futuro? Il futuro è una cosa che ci sarà o accadrà nel tempo a venire. Quindi non è una cosa che sta capitando adesso. Quindi quando noi definiamo i giovani il futuro della Chiesa, vuol dire che attualmente non fanno parte della Chiesa, ma non sono parte trainante della Chiesa, perché quello è il senso di quando si dice qualcosa è il futuro. Se una squadra di calcio come la Juventus ha fatto tantissimi acquisti che stanno dando il loro risultato, compra un giocatore è perché spera che quel giocatore possa fare la differenza nella squadra, su cui può basare il futuro, il campionato, tutta la Champions League o quant'altro. Un'azienda che acquista un giovane, cioè assume un giovane, è consapevole che quel giovane all'inizio non potrà dare un apporto diretto all'azienda. Ma l'obiettivo è di formarlo affinché un giorno, nel futuro, possa prendere in mano qualcosa dell'azienda, cioè se no non avrebbe senso formare quella persona. Quando il futuro del giovane diventa il presente? Cioè quando è che il giovane diventa presente nella Chiesa? Perché se lo definiamo futuro, prima o poi il futuro finisce. Quando è che un giovane smette di essere futuro per diventare il presente della Chiesa? E se per futuro si intende la sana abitudine di far mettere radici a queste persone, ai giovani, e far crescere una persona, quando è che questa persona è pronta per l'oggi, per il presente? Se la Chiesa deve far crescere e rendere solidi e stabili dei giovani, come possiamo farlo nel migliore dei modi? Come possiamo essere quell'aiuto per il giovane? Come la Chiesa può essere di aiuto e supporto per il giovane? Partiamo da un presupposto che secondo me è importantissimo. Prima Corinzi 12. Siamo un corpo. Poiché il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Siamo un unico corpo ed è doveroso partire da questa premessa. Perché se non avessimo questa premessa, la Chiesa potrebbe disinteressarsi dei giovani, potrebbero vederlo come il futuro, ma la stessa cosa i giovani potrebbero vedere gli anziani come il passato, perché poi c'è anche quell'effetto lì. Ma se siamo corpo, se dichiariamo, se la Bibbia ci dichiara corpo con a capo Cristo, la Chiesa si sta prendendo cura del corpo dei giovani, di quella parte lì della Chiesa? Si sta interessando per quella fascia? Io ripeto, forse data l'esperienza sto parlando dei giovani oggi, ma sarebbe interessante nelle prossime domeniche capire anche se la Chiesa si sta prendendo cura dei single, se la Chiesa si sta prendendo cura degli anziani, se la Chiesa sta prendendo cura delle famiglie. Sono tutti aspetti di un unico corpo, cioè il corpo non sono solo io il singolo membro, ma può essere l'agglomerato in discorso di giovani, adolescenti, bambini, famiglie, singole, anziani. Età, contesti, doni, capacità e obiettivi diversi, perché a 15-25 anni si hanno degli obiettivi che non si dovrebbero avere magari a 30-40 anni, che saranno diversi da quelli dei 50. Fino a quando non ragioneremo da corpo, oltre che da singoli, non faremo molta distanza come Chiesa. Siete d'accordo su questo? I giovani sono una parte di questo corpo. E se guardiamo in percentuale, sono anche una bella percentuale nella nostra Chiesa. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ringrazio quando vedo delle chiese dove c'è un bel gruppo e non una singola persona o due. perché ho visto quelle chiese e i giovani soffrono molto in quelle chiese lì. Quindi ringraziamo che la nostra chiesa ha un bel gruppo. Tutto il corpo si prende cura di tutto il corpo. La chiesa si deve prendere cura di ogni singola persona, ma per farlo deve conoscere quella realtà. Come membro mi devo preoccupare del corpo della chiesa, e non prendersi cura del corpo vuol dire non prendersi cura di qualcosa che comunque Dio mi ha messo in mano. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. La generazione dei giovani sta soffrendo, e sta soffrendo in una maniera disarmante. È una generazione che è messa alla prova e lo sarà sempre di più. Ogni anno che passa i giovani sono a contatto con nuove idee, teologie, filosofie e pensieri che li mettono in crisi. Più andiamo avanti, più le problematiche dei giovani si trasformano in ferite profonde, in senso di vuoto, in dipendenze o in comportamenti autolesionistici. E la fai grave? No. Vi posso ammettere che no, non la faccio grande. Parlate con i vari responsabili del gruppo giovani, parlate con chi passa del tempo con i giovani, parlate con i responsabili dei campi e vi diranno quello che sto dicendo io. I giovani sono in crisi, i giovani stanno soffrendo. E noi come chiesa cosa stiamo facendo? Abbiamo chiesto ai ragazzi di quest'anno a Pravernara, a Quinto Campo, qualcuno c'è, di mettere in forma completamente anonima, perché questo è anche giusto tutelare le loro persone, i pesi che avrebbero voluto portare a Dio. In forma anonima mettevano un bigliettino e questi bigliettini venivano poi trascritti da un'altra parte in modo tale che i ragazzi non potessero proprio neanche capire dalla scrittura cosa aveva scritto chi cosa. Devo ammettere una cosa. Quando ho letto i primi 5 bigliettini io mi sono dovuto fermare, ho pianto, ho sofferto, ho chiesto... Sono pronto per affrontare tutto questo? Perché se è vero che alcune volte ci si prepara, poi quando arriva lo schiaffo in faccia, il male si sente. E ci siamo dovuti fermare come responsabili e come staff per capire, e adesso cosa facciamo con queste sofferenze? E adesso cosa facciamo con questi pesi? Abbiamo ringraziato perché i giovani ci stavano donando i loro pesi. Perché farlo anche in forma anonima è donare il peso che io ho sul cuore in modo tale che tu possa sostenermi. E ho parlato con Simone, proprio in quel momento Simone abbiamo un filo diretto, soprattutto su quell'argomento lì, e ho detto, Simo, è venuto fuori questo, da te come va? E lui fa, uguale. Quindi non è che noi abbiamo beccato i 50 ragazzi problematici, è una piaga che sta arrivando dovunque. Per far sì che il giovane sia futuro, mi chiedo quanto la Chiesa conosca il presente del giovane. Quanto la Chiesa conosce la realtà dei giovani, quanto la capisce e riesce ad essere un supporto nel loro presente. Se i giovani sono il futuro della Chiesa, dobbiamo aiutarli nel loro presente. E mi faccio una domanda, quanti giovani sono passati da questa Chiesa? Quanti giovani si sono battezzati in questa Chiesa e oggi non ci sono più? La vediamo questa problematica? O facciamo finta di niente? Perché io mi ricordo, partendo dal mio ex gruppo giovani, quanti non ci sono più oggi. La Chiesa è a conoscenza della realtà, le problematiche che i giovani stanno passando. E per Chiesa non intendo solo gli anziani, a Dine Massimo, né i diaconi. A noi sta il dovere di capirlo. Ma intendo la Chiesa, il corpo. Quanto il corpo ha conoscenza della sofferenza dei giovani? E ho chiesto tramite un form anonimo a diversi ragazzi, che poi è girato questo form, dai 15 ai 25 anni, di rispondermi ad alcune domande che vorrei vedere con voi. Sono una sessantina di ragazzi che hanno risposto in forma completamente anonima. E ripeto, non posso sapere chi siano. Vai pure avanti, Samuele. Ok, l'85% dei ragazzi che hanno risposto si definisce cristiano. Gloria a Dio. Cioè, io quando ho letto questo ringrazio il Signore. Preoccupato per il restante 15%? Assolutamente sì. Cosa possiamo fare? Assolutamente sì. Ma l'85% dei ragazzi che ha risposto si definisce cristiano. Gloria a Dio. L'85%, sembra una ripetizione del numero, di questi ragazzi che si definiscono cristiani va in chiesa. Quindi vuol dire che il 15% di ragazzi che si definiscono cristiani non va in una chiesa per diverse motivazioni. La prima è: la chiesa si è spaccata. Anche lì forse dovremmo pensarci un po', che le conseguenze dei grandi poi influiscono sulle conseguenze dei piccoli, come in tutto. Piccoli, scusate, non vi chiamerò mai più piccoli, scusate. Scusate, ho commesso un grosso errore. Da 1 a 5 ho fatto questa domanda: quanto credi che la Chiesa di oggi capisca la tua generazione? Domanda semplice. E il 71% di questi ha dato una risposta insufficiente. Quindi vuol dire che 7 ragazzi su 10 non si sentono capiti o a malapena capiti dalla Chiesa. E poi ho chiesto: quanto credi che la Chiesa di oggi sappia affrontare le problematiche delle nuove generazioni? Il 50%, quindi metà dei ragazzi, ha detto che la Chiesa non è in grado di affrontarle. Il 30% gli ha dato un 6 scarso, e il 20% più che sufficiente, quindi ha dato un voto. Nessuno però ha dato il massimo. Io adesso, ripeto, non so chi abbia risposto a questo forum. Quanto ti senti capito dalla Chiesa? Il 25, quindi un ragazzo su 4 non si sente capito, un ragazzo su 4 si sente a malapena capito, ringraziamo che il 50% si sente capito dalla propria Chiesa. Fa sorridere che alcuni hanno risposto: quanto la Chiesa, la tua Chiesa, capisca la generazione, ha dato un voto a volte 1, e quanto ti senti capito dalla Chiesa ha dato voto 5. Quindi lì forse sarebbe anche da capire il perché di queste risposte. E a queste persone ho chiesto quali sono le criticità che vengono nella propria chiesa. La più marcata è una chiusura mentale, che porta a una rigidità, e questa rigidità porta a sentirsi giudicati e a vergognarsi anche dei loro pensieri. La vergogna, che è una parola che molti ragazzi hanno usato, cioè non mi sento libero, mi vergogno di quello che posso pensare o provare, porta alla chiusura dei giovani che scappano dalle chiese. Perché se un giovane non si sente libero anche solo di sbagliare o di dire quello che pensa, troverà un altro sfogo per farlo. Vedono una chiesa che non riesce a confrontarsi con le problematiche di oggi, che non è capace e in alcuni casi non vuole addirittura farlo. Nella mia chiesa non si può parlare di questi argomenti. Qualcuno l'ha scritto. Da queste domande io ho tratto un po' 4 punti, cioè 4 riflessioni. I ragazzi sono interessati a Dio e stanno cercando Dio. E ripeto, gloria a Dio per questa cosa. I ragazzi vivono dei conflitti, e questo è palese. E con la società intorno a loro, e trovano difficile essere cristiani e parlare di Cristo ai loro compagni. Non sono difficoltà che ci sono sempre state. Non queste difficoltà anche 50 anni fa c'erano. No. Sono all'ennesima potenza. Il cyberbullismo, il bullismo come esiste oggi, anche per la fede, 10 anni fa non esisteva, perché non esistevano i social. I ragazzi vivono sui social, no? No! Quanti di loro si sentono anche liberi di dire effettivamente quello che pensano della loro fede sui social? Perché quella è poi una domanda che Campi si fa. Vogliono essere ascoltati e capiti. I giovani vogliono essere ascoltati e capiti dalle proprie chiese, dalle proprie persone che hanno intorno a loro, da quello che vedono ogni mattina cantare, lodare e pregare in chiesa. Vogliono essere ascoltati e capiti da quelle stesse persone lì. E vogliono poter parlare liberamente, anche esponendo alcune cose che non sono d'accordo. E detto tutto questo, cosa possiamo fare? Siamo interessati a quello che i giovani dicono di noi? Siamo interessati. Il presente dei giovani non è semplice e a volte non hanno un appoggio o un riscontro della Chiesa delle loro problematiche. Molti di loro pensano che la Chiesa non sia interessata o che non veda il problema. E qui vorrei spezzare una lancia a favore delle Chiese. Perché adesso sembra che stiamo fallendo tutto. No. No. E che a volte, anzi sono sicuro che la Chiesa sia realmente interessata ai giovani. In generale, sono sicuro. Perché poi quando c'è un sostegno per i campi, il sostegno c'è. E che forse non riesce a capire come parlare ai giovani, come riuscire a far sì che loro si sentano liberi di essere e di dire quello che pensano. Quindi la Chiesa è interessata ai giovani, sì, e che forse bisogna capire come. Bisogna cercare di capire come la Chiesa può essere di supporto al presente dei giovani, in modo tale che i giovani non siano un futuro lontano, quando magari avranno 40 anni, che non sono più giovani, ma che sia presente in quella fascia d'età che è molto delicata. Se da una parte abbiamo il giovane che vuole un sano rapporto con la Chiesa e non ci riesce, dall'altra parte dobbiamo avere una Chiesa che cerca di andare verso i giovani. Ma come ci va? Quali potrebbero essere le indicazioni? Perché adesso abbiamo fatto una bella premessa. Adesso arriviamo alla sostanza. La Bibbia cosa ci dice in merito a questo? E ho trovato un bellissimo esempio di Paolo e Timoteo. E ho estrapolato le riflessioni di oggi su prima e seconda Timoteo. Timoteo era un giovane che aveva conosciuto Cristo grazie a sua madre e a sua nonna e incontrò Paolo nel suo primo viaggio. E Paolo prende sotto la sua protezione, e mi piace da matti, questo giovane così promettente. Timoteo, mio figlio legittimo nella fede. Questa frase è per me di una bellezza che non riesco a descrivere. Figlio nella fede. Credo fortemente che il ruolo del padre spirituale sia necessario per i giovani. Non obbligatorio, ma necessario. Io ho avuto 3 padri spirituali, perché uno non mi bastava, dovevo essere saccagnato ben bene. Ne ho avuti 3, da cui ho cercato di apprendere il più possibile, che mi hanno corretto, mi hanno incoraggiato, mi hanno sostenuto, mi hanno detto fai così, fai cosà. E ringrazio, perché sono stati fondamentali per la mia crescita, in tutte le crisi che ho avuto. E sto provando a fare lo stesso. E Paolo faceva la stessa cosa con Timoteo, mio figlio nella fede. Quanto potremmo dire a persone, ai giovani della Chiesa, mio figlio nella fede. Paolo era questo per Timoteo, un padre che si è preso cura di lui, ma cos'è un padre spirituale? Che compito ha? Che conoscenze deve avere? Perché poi da lì vengono fuori tutte queste domande, sapete, io sono uno che di domande se ne fa fin troppe. Chi deve essere? Chi può farlo? Lo possiamo fare tutti? Lo deve fare qualcuno? Come ci dobbiamo occupare? Dobbiamo essere tutti padri spirituali dei giovani? No, non vi preoccupate, non è così. Però è bello vedere questa figura che molte volte viene sottovalutata, di qualcuno che si prende cura di un giovane e lo aiuta a crescere in tutto il suo percorso. Paolo pregava in maniera costante per Timoteo, conosceva le sofferenze di Timoteo e per questo sicuramente pregava. Provava una gioia profonda nel rivederlo. Conosceva la fede di Timoteo e l'aveva vista, secondo Timoteo 1:3. Ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Timoteo aveva preso da Paolo il suo insegnamento, aveva passato del tempo con lui, l'aveva visto all'opera, aveva visto i suoi progetti, la sua fede e il suo carattere. Aveva anche toccato con mano le difficoltà che Paolo provava. Seconda Timoteo 3:10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni. Paolo non ha nascosto le sue problematiche, giovane. Gli ha mostrato che cosa significava seguire Cristo in tutto e per tutto a Timoteo. Da questi versetti si possono dedurre alcuni aspetti di questo rapporto. Era sicuramente un rapporto di stima reciproca. Perché se leggiamo le lettere che Paolo ha dedicato a Timoteo, c'è una stima reciproca. E si evince da queste lettere, è proprio palese, palpabile. Basato sulla conoscenza reciproca. Paolo conosceva Timoteo, Timoteo conosceva Paolo. Ma questa conoscenza non era teorica, ma pratica. Avevano visto e sopportato le lacrime a vicenda, le sofferenze, la gioia. Paolo conosceva realmente il mondo di Timoteo. Conosceva che cosa stava passando, conosceva quello che stava vivendo. E viceversa, Timoteo conosceva anche le difficoltà di essere più là nella fede, più là nell'età di Paolo. Prima Timoteo 4:13, applicati, finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento, non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato. Paolo incoraggia Timoteo nella sua costanza a non trascurare il suo dono, che Paolo vedeva in lui. Paolo era preoccupato della sua crescita, del suo percorso con Dio, ma anche della sua crescita come persona. Quanto conosciamo i doni dei più giovani? Se io mettessi un elenco dei giovani, e mi ci metto io per primo, perché su questo sono carente, nonostante lavori con i giovani, quanto conosco i giovani? Se io mettessi un elenco dei giovani della nostra Chiesa, quanto conosciamo i loro doni? Le loro capacità? I loro talenti? Perché non sono il futuro, sono il presente, Quanto siamo in grado di sostenerli, di incoraggiarli? Quanto siamo in grado di essere lì vicino a loro? Quanto stiamo pregando per loro? Paolo pregava giorno e notte per Timoteo. Quanto tempo abbiamo preso nell'ultima settimana a pregare per una parte del corpo che sta soffrendo? Il secondo aspetto è la fiducia che Paolo e Timoteo, che Paolo aveva in Timoteo. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio. Paolo si fidava di Timoteo, anche se le persone intorno a Timoteo non ci riuscivano. Timoteo era in una realtà in cui la sua giovane età, 15, 20 anni, 25, non era ben vista. Cosa vuole questo giovane dalla mia vita? Perché mi deve dire qualcosa? Sono anche convinto che quando un ragazzo di 20 anni ci corregge su alcune cose dia anche un po' fastidio. Ma lo fanno. Se si sentono liberi lo fanno. Ti vengono a dire, scusami, tu mi hai detto che è questo. Perché non lo fai nella tua vita? Perché lo fanno, lo vedono. Io lo vedo già con Gioele con 3 anni che appena tu sbagli qualcosa te lo rinfaccia. Ho esperienza anche dei 15-20 anni che dicono, sì, ma tu ieri mi hai detto che l'amore è misericordia, ma perché ti sei comportato così? Te lo vengono a dire. Paolo si fidava di Timoteo, anche se le persone intorno a lui non si fidavano. E Paolo incoraggia Timoteo a non lasciarsi intimidire dalla sua età e da ciò che gli altri potevano pensare di lui. E dice, dimostra chi sei, sii d'esempio, vai avanti, anche se loro non riescono a vedere la tua capacità, vai avanti, perché il dono tu ce l'hai. La fiducia di Paolo si nota anche dal fatto che lascia a lui delle responsabilità importanti che sicuramente nel tempo sarebbero cresciute. Non ha aspettato che Timoteo fosse pronto al 100%. Ha iniziato a dire, vedo te il dono, un talento, bene, ti accompagno, ti sostengo, ti incoraggio in quello che tu dovresti fare, nel dono che Dio ti ha dato. Prima Timoteo 4:6. Paolo esorta Timoteo e incoraggia Timoteo vedendo in lui un buon servitore di Cristo, che è stato nutrito con la verità che Paolo ha imparato di Dio, la buona dottrina che Timoteo aveva imparato dal suo maestro Paolo. Paolo era consapevole di quello che aveva trasmesso al figlio della fede. Era consapevole e diceva, hai imparato, adesso metti in pratica, vai avanti, continua il tuo servizio. Paolo non si tira indietro, si prende grosse responsabilità nei confronti di Timoteo. Prendi come modello le sane parole che udite da me. Ora, io non so se userei mai questa frase, perché è di una delicatezza molto difficile. Perché poi se dico prendi esempio da me, e io devo essere un buon esempio, quindi è più facile dire prendi ad esempio qualcun altro e io ti do una mano, no? Ma siamo chiamati a quello. La Chiesa è chiamata a essere d'esempio dei giovani. E dovremmo essere in grado di dire ai giovani prendimi d'esempio. Prendi me come esempio. Prendi la Chiesa come esempio. Paolo ha donato tempo e energia a Timoteo. Pagherei per sapere quanto Paolo e Timoteo di tempo abbiano passato insieme a chiacchierare. Non dico a bersi una birra perché all'epoca la birra non c'era, ma a bersi e mangiarsi qualcosa, a confrontarsi, a costruire un vero e sano rapporto di fiducia, un rapporto continuo, ma che per Paolo aveva uno sfogo naturale. Non era quello di crearsi un seguace, ma era quello che Timoteo potesse servire totalmente con la sua vita a Cristo. Paolo guardava Cristo e diceva, se guardi me è per guardare Cristo, non guardare chi sono io e basta. Io guardo Cristo e ti indico Cristo. Ed era una cosa normale, il passaggio del testimone. Prima Timoteo 1:18, io ti affido. Paolo non era un accentratore. E Cristo è sempre stato al centro della sua vita, così come lo era l'opera di Cristo. Timoteo faceva parte di questo meccanismo. Paolo l'ha conosciuto, ha visto in lui un talento, un dono, una capacità, l'ha preso sotto braccio, passiamo del tempo insieme, ti voglio conoscere, voglio capire il tuo mondo, affinché tu possa guardare a Cristo e servire Cristo. Era quello l'obiettivo di Paolo. Non ce n'erano altri. L'obiettivo di Paolo era quello che Timoteo prendesse in mano la sua vita e la dedicasse al servizio per Cristo e di Cristo. E la cosa meravigliosa è che a volte noi abbiamo un po' di paura a confrontarsi con i giovani, ma Paolo, se leggiamo le lettere di Paolo, non c'è andato tanto leggero con la Chiesa, no? Alcune lettere di Paolo sono abbastanza drastiche nella Chiesa, e non c'è andato in mezzi termini, cioè penso che Paolo, se entrasse nelle Chiese di oggi, metà delle Chiese non lo vorrebbero come predicatore, siamo d'accordo su questo? E penso che se Paolo si relazionasse con alcuni giovani direbbero: Ciccio, hai la tua età, vai pure di là. Tutti questi versetti, che poi andremo velocemente a leggere, cioè a vedere cosa trattano, Paolo sgrida suo figlio nella fede, lo sgrida. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che devi cambiare. E questo lo può fare perché ha creato un sano rapporto con lui. Perché Timoteo capisce che le raccomandazioni di Paolo non sono per far sì che lui si abbassi, ma per far sì che Cristo si innalzi in lui, perché erano quelle l'obiettivo. E ci sono parole come non riprendere, quindi Timoteo non riprendere quelle persone, ma esortale, fuggi da queste cose, ricerca la giustizia, combatti e afferra quello che Dio ti ha dato, ti ordino di non fare questo, non vergognarti di quello che tu credi, ma soffri. Fortificati e fuggi le passioni e evita determinate situazioni. Paolo non c'è andato tanto leggero con Timoteo, in due lettere, chissà in tutto il percorso. E non ci va leggero neanche con se non va leggero con la Chiesa, non ci va leggero neanche con i suoi figli. Non è un padre che non vede il pericolo, ma è un padre che vede il pericolo e avvisa suo figlio. Per vedere, ovviamente, bisogna conoscere i pericoli che sono intorno a quel figlio. Perché se io chiudo gli occhi, i pericoli non li posso vedere. Paolo conosceva il contesto di Timoteo, la situazione in cui viveva e cosa provava. E per questo, quando c'è bisogno, è diretto, incisivo, ma unicamente per il bene e la crescita di Timoteo. Ogni volta che Paolo corregge Timoteo, gli mostra il motivo, la gloria, il piano di Dio e la crescita in Dio. Lo fa ogni volta. Non è che mi diverto a correggerti, dice Paolo Timoteo, ma voglio che tu possa servire Cristo ancora di più, con i toni e i talenti che lui ti ha dato. E c'è un obiettivo che viene detto in 2 Timoteo 3,17, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La motivazione di tutto questo lavoro di Paolo si può riassumere in questo, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona che Dio ha in mente per lui. Paolo aveva questo obiettivo per Timoteo, renderlo un uomo completo e ben preparato per l'opera di Cristo. Paolo sapeva che Timoteo avrebbe sbagliato, lo sapeva, l'ha visto, lo corregge, e per questo lo riprende, ma non per questo lo vede immaturo, non per questo lo reputa più bambino. Tutti sbagliamo, O sono solo io? Penso tutti. E quando correggiamo un giovane, dobbiamo ricordarci il potenziale, il futuro, l'obiettivo, non il passato. Non dobbiamo rivangargli sempre il passato. Dobbiamo far sì che, ok, questo è il tuo passato, quello è il presente, Cristo, a quello devi giungere. Andiamoci insieme. Paolo sa che l'errore fa parte della crescita e non guarda al momento dell'errore, ma guarda al potenziale di Timoteo. Molte volte invece noi ci soffermiamo sugli errori. Io mi soffermo sugli errori delle persone, rischiando poi di non vedere più il potenziale che Cristo gli ha messo dentro, che Dio gli ha dato. I giovani sbagliano, hanno il diritto di sbagliare, tranne Gioele, lui no. Perché è sempre così con i genitori. Figli, portate pazienza ai genitori. I genitori ti dicono non puoi sbagliare, gli altri dicono sì, tranquillo, puoi sbagliare, andare avanti. Quindi è così. Hanno tutto il diritto di sbagliare. È l'età giusta per cadere. Devono cadere in quell'età lì. Perché è il momento in cui poi possono rialzarsi. Ma devono trovare una chiesa che accetta il fatto che loro sbaglino, che possa accettare il fatto che non riescano a portare magari anche quello che vorrebbero portare avanti, ma deve essere il luogo in cui i giovani possono sbagliare in totale libertà, in totale comprensione, in totale amore. A noi sta di accompagnarli e sostenerli, non guardando più al loro passato, ma a quello che Dio ha in mente per loro. Arriviamo alla conclusione. Una chiesa partecipa nei giovani, nella vita dei giovani. E mi sono fatto altre 4 domande. Perché finita questa panoramica del rapporto di Paolo con Timoteo, la mia domanda è: come possiamo imparare? Cosa possiamo imparare noi da questo rapporto? Cosa ci possiamo portare a casa questa mattina? La prima domanda è: chi deve farlo? Tutti? Nessuno? Adine Massimo, nel nostro caso, gli anziani, i responsabili dei giovani, quindi Gigi, Alessandro, Simone, tutti quelli della scuola domenicale, Daniela, sono solo loro? Sono solo loro che devono portare questo peso? Ognuno di noi ha delle responsabilità verso la Chiesa. Il corpo viene curato da tutto il corpo. Non viene mai scritto che la mano deve curare il piede, l'orecchio deve curare l'alluce. Se il corpo soffre, tutto il corpo soffre. Quindi vuol dire che tutto il corpo deve curare tutto il corpo. La visione d'insieme, la visione che Prima Corinzi 12 ci dà del corpo, è una visione d'insieme, non una visione dei singoli. Un corpo che si occupa dei singoli. Un gruppo che si preoccupa e si occupa del gruppo. Nessuno è escluso da interessarsi all'altro e di sostenere l'altro. Tutta la Chiesa deve interessarsi dei giovani, così come tutta la Chiesa si deve interessare degli anziani, delle famiglie, delle coppie, dei singoli, di tutto. Io oggi parlo dei giovani, ma mi piacerebbe, perché io mi rendo conto che non conosco la realtà degli anziani, che qualcuno me la mostrasse. Magari anche mostrandomi quali sono le difficoltà di essere anziano oggi, magari non arrivare a fine mese con la pensione, perché io magari non ci penso. Ovviamente ci sono persone che hanno dei talenti, delle capacità, e hanno anche del tempo, che magari andranno più profondo con i giovani, ma la Chiesa ha il compito di sostenere queste persone, perché se loro portano in maniera più pesante il peso dei giovani, qualcuno deve aiutare a portarlo, quel peso lì. Quindi se la Chiesa sostiene i giovani, deve anche sostenere chi sostiene in prima linea i giovani. Tutti dobbiamo preoccuparci e pregare per tutti. Non dico giorno e notte, dormiamo anche, quello è importante. Ma quanto tempo mi prendo nella settimana per pregare per il corpo della Chiesa, per chi sta soffrendo? Tutti dobbiamo capire che ci sono persone che vivono una difficoltà generazionale e la Chiesa nella sua interezza deve creare un ambiente in cui ci sia libertà, in cui non ci sia vergogna o giudizio distruttivo. E questo non è solo il compito degli anziani, o dei diaconi, ma di tutti noi. È di tutta la Chiesa creare quell'ambiente lì. Ognuno di noi ha il compito di prendersi cura del corpo. E allora la domanda è: quanto conosco i giovani? Quanto conosco il loro mondo? Quanto conosco la loro sofferenza? Quanto il mio atteggiamento può essere un ambiente protettivo nei loro confronti invece di essere un ambiente di giudizio? La gioventù di oggi. Come? Qualcuno magari di voi può essere interessato a relazionarsi con i più giovani o con una categoria ben specifica, perché questo argomento può essere poi generalizzato in tutte le categorie. E per prima cosa è necessario tempo e dedizione. E senza queste due non si va da nessuna parte. Gesù ha passato 3 anni con i suoi discepoli. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 3 anni. Per capire quali erano le loro difficoltà, per capire il loro mondo, per capire cosa stessero passando. Paolo ha passato del tempo con Timoteo. E da quello che posso aver appreso dalla Bibbia, dall'esperienza, il desiderio principale che ci deve essere è l'interesse reale verso quella persona. È quello che ci deve muovere. Non è un compitino da fare a casa. Allora, oggi ho parlato con un giovane, spunto. Adesso domani parlo con un anziano, spunto. Non è quello. È un reale interesse, una passione che ci dovrebbe muovere nel sostenere le altre persone. Solo con un reale interesse per quella persona, per quella categoria, andrò a capire il suo mondo, le sue problematiche, le sue sfide e la sua complessità. E solo con un reale interesse potrò piangere e soffrire con quella persona. Paolo ha pianto con Timoteo, ma allo stesso tempo lo ha incoraggiato e spronato nel suo cammino. E solo dedicando del tempo alla persona potrò capire il suo mondo. È necessario diffidare da chi dice: io ho questo peso, questo ministero, e poi non ci dedica tempo, no? È come un datore di lavoro che dice, ah, la mia azienda per me è tutto, poi lo vedi un'ora al giorno, se va bene. È necessario dedicarci del tempo in quello che facciamo. La Chiesa non deve guardare, non deve essere come uno struzzo. Una volta una persona mi ha detto, ma come posso confrontarmi con mia figlia? Faccio, guarda, tra virgolette non lo so. L'unica cosa che ti posso consigliare è non mettere la testa sotto la sabbia. Se c'è un problema, affrontalo in maniera totalmente tranquilla, in maniera che tuo figlio si possa sentire amato da te. La Chiesa non deve fare lo struzzo, non deve mettere la testa sotto la sabbia sperando che i problemi passino, perché non passano, peggiorano. E negli ultimi 20 anni i giovani stanno affrontando sempre più difficoltà. La Chiesa deve guardare in faccia i suoi giovani e capire il loro mondo, il loro vissuto, le loro ferite e paure, perché è come le loro vittorie e battaglie. La Chiesa non può più far finta di niente, non può più pensare che i giovani stiano bene, perché non è così. Dati alla mano, ripeto, quanti giovani sono passati da questa Chiesa e poi non vengono più. Il perché? Può sembrare una domanda banale, perché? Perché è giusto, sì. Fosse così semplice, perché giusto, non cadremo mai in peccato, no? Non ci si interessa la persona per un tornaconto particolare, per avere degli amici, per avere una persona che ho cresciuto, ma tutto questo si fa per un unico motivo, Cristo, la gloria di Dio, affinché quella persona possa realmente avere un reale rapporto con Cristo, quello è l'obiettivo. Il nostro obiettivo non è che quella persona, io diventi il suo psicologo, no, è che vada a Cristo e che dedichi tutta la sua vita a Cristo, le sue energie, i suoi talenti, le sue passioni. Non dobbiamo fare discepoli, ma persone cristocentriche. Dobbiamo farlo perché Dio ce lo chiede. Ci chiede di prenderci cura di tutti i membri. E un sano orgoglio è quando una persona che tu hai aiutato, vedi che prende in mano la sua vita, inizia a seguire Cristo e fa lo stesso. Quello è un sano orgoglio, che in qualche modo Dio ha usato una persona come me affinché quella persona potesse fare un percorso e andare verso Cristo. Quello è l'obiettivo. Quando mi chiedono perché facciamo i campi non li faccio per far passare 10 giorni di tempo, cioè io mi diverto quei 10 giorni, assolutamente sì, ma è perché i ragazzi possono sentirsi liberi e che sia un modo affinché loro possano andare a Cristo. Ma devi dedicarci del tempo. Lo scopo. L'obiettivo. Come un padre accompagna il figlio e poi lo lascia libero di percorrere la sua vita, lo stesso obiettivo deve essere il nostro. Crescere dei figli, dei giovani che prendono in mano, anche da giovani, parte del nostro operato. L'orticello non è il nostro, è di Dio. L'orticello che noi semiamo, che coltiviamo ogni giorno, non è nostro, è di Dio. Non vuol dire buttarli allo sbaraglio, ma accompagnarli nella sana consapevolezza dei loro doni e delle loro capacità. Un sano passaggio di testimone graduale, mirato e puntuale. Lo scopo finale non deve essere quello che il figlio faccia quello che io voglio per lui, ma che il figlio faccia quello che Dio vuole per lui. I giovani sono il presente della Chiesa. E più sento la frase che sono il futuro, più mi viene rabbia. I giovani di oggi, i giovani della nostra Chiesa sono già il presente. Non sono il futuro, non posso vederli come il futuro. Diversi giovani hanno scritto nel forum che vedono la difficoltà nell'esercitare i loro doni e capacità nella Chiesa, come se, queste parole testuali, come se un 25enne fosse ancora visto come un bambino. Un 25enne non è un bambino, Se è un bambino c'è un problema di fondo. 25enne è un uomo. Allora forse preoccupiamoci se un 25enne non è ancora un uomo. Perché poi quella è un'altra preoccupazione. La stessa difficoltà che aveva Timoteo, la stessa identica. Siamo noi di sprone come chiesa ai giovani o siamo magari quella chiesa che guarda quella giovane età e la disprezza? Non possiamo pensare e vivere nell'ottica che i giovani siano il futuro della chiesa. I giovani sono il presente e ad oggi sono chiamati a servire Dio nella loro vita, nella loro chiesa se hanno fatto una scelta. Non domani, oggi. Sta a ognuno di noi sostenere e incoraggiare, capire i loro doni e le capacità, capire le loro sofferenze, essere di supporto. E per farlo dobbiamo conoscere il loro mondo, il loro essere, la loro persona e le loro sfide. La Chiesa non è staccata dal mondo, ma vive circondata nel mondo, no? I giovani sono immersi nel mondo fino al collo e oltre. Ci combattono 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È verso i 15 anni che i giovani fanno anche una scelta, questa è una statistica. E quanto siamo di sostegno? Quanto riusciamo a fargli vedere dei cristiani che sono contenti di seguire Cristo? Che sono d'esempio a un ragazzo di 15 anni che magari una scelta la sta facendo? Oppure quante volte invece, nel peggiore delle ipotesi, forse non mostriamo un cristianesimo che sia interessante? I giovani hanno la sfida di essere cristiani oggi, ed è una sfida enorme, provate a chiederglielo, è una sfida enorme che stanno affrontando. E la Chiesa deve essere supporto, deve, ma questo non solo per i giovani, come ho detto, ma per tutti, deve essere supporto e luogo sicuro in cui loro possono crescere per essere presenti nella società e nei loro rapporti sociali. Se a 15 anni si fa una scelta, è il momento di far sì che i 15 anni che hanno fatto una scelta possano essere di luce, possono essere luce e sale per i 15 anni che hanno intorno a loro, ma lì la Chiesa deve sostenerli. Vogliamo che i giovani siano presenti della Chiesa? Fino a quando la Chiesa, i membri della Chiesa, non conosceranno il presente dei giovani, non saranno in grado di creare un luogo sicuro e un supporto per loro. Solo conoscendo, solo interfacciandosi, possiamo conoscere e capire le difficoltà di quel membro che soffre e essere quel corpo che lo sostiene. Gesù era nel presente dei discepoli, e dai discorsi è palese che Gesù fosse presente nel presente dei discepoli. Paolo era nel presente di Timoteo, e noi lo siamo nel presente dei giovani? Siamo una chiesa presente nel presente dei giovani? Questa è la domanda che vorrei lasciare a ognuno di noi, che lascia anche a me, e che mi chiedo poi in futuro: sono presente per le persone anziane, per le famiglie, per i single? Perché, come ho detto, dobbiamo essere un corpo che soffre e di supporto per ogni membro del corpo. Preghiamo. Signore, grazie perché il bello di poter essere corpo è che non si è soli. Il bello di essere un gruppo è perché non si è soli. E a volte le difficoltà che abbiamo di essere in questo gruppo è perché noi creiamo la solitudine, noi creiamo dei compartimenti stagni, noi creiamo delle situazioni in cui un membro, una parte del corpo non può crescere. Ti prego, Signore, per questa Chiesa, ma come per le Chiese di tutto il mondo, che possano essere luoghi sicuri in cui il corpo si prende cura del corpo, in cui la Chiesa si prende cura dei giovani, che è interessata al loro mondo, che capisce il loro mondo e che vuole sostenerli, incoraggiarli e proteggerli. Che possa essere un luogo sicuro, un posto dove ci sia l'amore Tuo che guida ogni rapporto e non il nostro giudizio. Ti chiedo veramente per ognuno di noi che sia Tu a guidare ogni singola cosa, ogni singolo aspetto, alla Tua gloria e per Cristo. Amen.